Modem.
三陸常磐ものを食べて応援。三陸常磐の海の幸は。
Delizioso, ha commentato il primo ministro giapponese dopo aver mangiato sashimi proveniente da Fukushima insieme a due dei suoi ministri.
L'operazione di sversamento iniziata giovedì è stata approvata dalla IEA e secondo l'operatore TEPCO non c'è alcun rischio per la salute. L'operazione però ha sollevato diverse proteste da parte di ambientalisti, dai paesi vicini preoccupati per le possibili conseguenze sull'ambiente, fino ai pescatori locali.
Quando in una centrale nucleare si verifica un piccolo incidente, c'è un protocollo di intervento per mettere in sicurezza la centrale. Quando invece l'incidente è molto grave, non si sa bene cosa fare.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristino al microfono, Paolo Dell'Oca in regia, l'assistenza tecnica è di Renato Amadò e Anna Spaccio. Allora, a Fukushima la scorsa settimana si è iniziato a scaricare in mare l'acqua utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati dopo il terremoto e lo tsunami del 2011 che provocarono, ricordiamolo, il secondo peggior disastro nella storia del nucleare civile. Si tratta di acqua contaminata radioattivamente, accumulata sul sito della centrale, dove lo spazio inizia a mancare prima di essere sversata in mare, viene filtrata, dunque sono tolti quasi tutti i suoi elementi radioattivi, poi viene ulteriormente diluita. L'operazione durerà una trentina d'anni, quindi si scaricherà poco a poco e nel complesso verranno buttate in mare l'equivalente di 500 piscine olimpioniche di quest'acqua. Le autorità giapponesi e la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, rassicurano: tutto avviene nel rispetto degli standard internazionali per la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute. L'impatto di questa operazione è trascurabile, dicono, praticamente nullo. La Cina però ha reagito bloccando l'importazione di pesce giapponese, altri paesi vicini hanno manifestato disappunto, la comunità scientifica non è completamente unanime. Negli Stati Uniti, per esempio, un centinaio di istituzioni che osservano gli ambienti marini e si dicono contrari a questa operazione. Noi oggi vogliamo discuterne con tre ospiti che introduco e saluto. Abbiamo con noi Annalisa Manera, ingegnera nucleare, professoressa al Politecnico di Zurigo. Abbiamo con noi anche Antonio Di Natale, biologo marino, segretario generale, responsabile scientifico della Fondazione Acquario di Genova. E da Tokyo abbiamo Alessandro Libri, giornalista, collabora tra altre testate anche con l'agenzia italiana ANSA. Allora, Alessandro Libri, cominciamo da te. Un'operazione, l'ho detto, iniziata giovedì 24 agosto, dunque una settimana fa, decisa e annunciata già un paio d'anni fa. Ecco, riassumici che cosa è successo in questa settimana, a che punto siamo, come sta procedendo questo scarico, primo scarico di quest'acqua in mare.
Sì, come dicevi, ormai è una settimana dall'inizio del piano di rilascio dell'acqua trattata, decisa dalla precedente amministrazione nel 2021, il precedente premier Yoshide Suga. Quindi parliamo di 10 anni dopo il disastro del 2011, l'operazione ormai sta seguendo il suo corso. Il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power, da qui a marzo prevede di rilasciare progressivamente circa 39.000 tonnellate di liquido, che equivalgono circa 30 cisterne. È noto che negli anni il sito dell'impianto ha accumulato poco più di 1.000 serbatoi, che attualmente sono al 98% della loro capacità e devono essere svuotati per far spazio all'opera di smantellamento della centrale, che è tra l'altro un procedimento altrettanto laborioso che durerà per i prossimi 30 anni se tutto va bene, e dovrà quindi coincidere con il riversamento del liquido trattato. Controlli sul contenuto di trizio nell'acqua immessa nell'oceano, che sono stati eseguiti periodicamente negli ultimi giorni sia dal Ministero dell'Ambiente che dallo stesso operatore, e fin qui hanno determinato dato che sono entro gli standard di sicurezza. Il trizio, come sappiamo, è un isotopo radioattivo dell'idrogeno, non può essere filtrato, come dicevi, quindi è l'elemento del contendere in questa vicenda. Nei giorni scorsi, proprio ieri, l'Agenzia Internazionale del Nucleare, AIEA, che aveva già dato il via libera lo scorso luglio, ha certificato ancora una volta che la presenza di questa componente, leggo, è di 1500 becquerel per il litro, quindi ben al di sotto del limite legale in Giappone, che è di 60.000 becquerel per litro. Di parere contrario sin dall'inizio chiaramente è stata la Cina, che ad oggi non ha fornito ragioni scientifiche sulla decisione di vietare tutte le importazioni di prodotti ittici dal Giappone, e ha definito le azioni del governo di Tokyo addirittura un atto irresponsabile e egoistico. Accusando inoltre il paese vicino di trattare l'oceano alla stregua di una fogna. Addirittura in un editoriale di qualche giorno fa, il Global Times, che di fatto esprime la posizione del Partito Comunista, ha definito la scelta del Giappone un atto dannoso contro l'umanità, criticando per lo più lo sconcerto delle autorità di Tokyo alla rabbia che è seguita da parte di alcune frange di cittadini cinesi. Si è andato dal lancio dei mattoni contro l'ambasciata giapponese a Pechino di qualche giorno fa alle migliaia di telefonate di proteste e insulti ricevuti dalle attività commerciali nella prefettura di Fukushima, così come le minacce ai ristoranti e alle attività giapponesi che operano in Cina.
Ecco, magari Tokyo, Alessandro, Alessandro, magari sull'atteggiamento della Cina ti chiedo ancora qualcosa prima, ma prima dici, in Giappone questa operazione come è accolta? Come è accolta dalla popolazione e come è accolta anche in particolare dai pescatori, che sappiamo sono un po' i principali interessati di tutto questo?
Sì, c'è da dire che il governo si è impegnato in una vasta operazione di supporto a livello mediatico per sostenere la regione, che ormai da 12 anni soffre di un danno d'immagine, come è facile prevedere, non soltanto all'estero ma anche entro i confini nazionali. Pur essendo state vietate le attività di pesca all'indomani dell'incidente nei pressi dell'impianto, la reputazione dei prodotti provenienti dalla zona è fortemente compromessa. Non soltanto le risorse del mare, ma anche il riso, prodotti ortofrutticoli, che tuttora vengono venduti sul mercato a prezzi molto più competitivi. In questi giorni il Premier Kishida ha approvato dei fondi per sostenere l'industria locale, mantenere in essere le attività già fortemente danneggiate, e si sono succedute le visite dei principali esponenti politici. Nello specifico, l'export in Cina riguarda circa un quinto del totale del commercio di prodotti ittici, pari a circa 600 milioni di dollari, con un valore di poco inferiore ad Hong Kong, quindi parliamo di quasi un miliardo di dollari. Si tratta per lo più comunque di prodotti di niche, dalle famose scallop, le capesante, che convergevano in gran misura in Cina e che venivano esportate su altri mercati, fino ai pregiati tonni pinna blu. Dubbi e timori che tra l'altro riguardano anche altri comparti. Ieri ad esempio è stato pubblicato un articolo in cui venivano addirittura riferiti dettagli di ulteriori controlli che le dogane cinesi stanno facendo sui prodotti della cosmetica giapponese, nuovi test sulla presenza o meno di radioattività residue sulla merce che entra nel paese, quindi una vera caccia alle streghe.
Ecco, quindi...
ed è una percezione non troppo lontana che comunque si avverte anche a livello interno, nonostante le rassicurazioni del governo, le rilevazioni che fino adesso appaiono inconfutabili degli organismi di controllo.
Ecco, magari ancora una parola brevemente ti chiederei su appunto l'atteggiamento della Cina. Parlavi di assenza di prove scientifiche per questa decisione di un blocco all'importazione. C'è chi parla tutto sommato di un pretesto preso dalla Cina per adottare ritorsioni economiche contro il Giappone nel contesto geopolitico di oggi. Insomma, il Giappone è alleato degli Stati Uniti e sappiamo che tra Cina e Stati Uniti c'è una grande contesa in corso. Ecco, bisogna dal tuo punto di vista leggere l'atteggiamento cinese in questo contesto?
Sì, non c'è dubbio. Appare evidente che quanto avviene in Cina si tratta meramente di una questione che ha a che fare con la geopolitica, prima ancora della stretta attualità di questi giorni degli eventi. I due paesi, non è un mistero, non hanno mai avuto rapporti idilliaci per diversi motivi, e quindi questa storia non fa altro che raffreddare ulteriormente le relazioni diplomatiche tra le due sponde. Le ragioni sono complesse, a partire dalle interpretazioni della storia, a partire appunto dalla seconda guerra sino-giapponese, la seconda guerra mondiale, che è stato il maggior conflitto in Asia del XX secolo. Poi c'è chiaramente l'alleanza di Tokyo con Washington. Ricordo che in Giappone ufficialmente ci sono 23 basi militari americane dispiegate da nord a sud del paese, e quella di Okinawa nel sud-est dell'arcipelago ha circa 27.000 marines armati fino ai denti, circa la metà dei soldati USA. E poi ci sono chiaramente le dispute territoriali e la questione di Taiwan, che detta della Cina sta diventando una polveriera a cielo aperto, con le sempre più frequenti approvazioni del congresso americano.
Grazie Alessandro per questa contestualizzazione. Se ce la facciamo ti farei intervenire ancora alla fine del nostro programma per rifare il punto su quello che sta accadendo al di là dell'acqua oggi nella centrale di Fukushima. Saluto di nuovo Annalisa Manera, lo ricordo, ingegnere nucleare, professoressa al Politecnico di Zurigo. Allora, Annalisa Manera, lo sversamento in mare di quest'acqua contaminata può interrogarci, anche se si tratta di acqua solo debolmente contaminata? Il Giappone, il gestore della centrale di Fukushima, l'AIEA, dunque l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ci dicono che non c'è praticamente nulla di cui preoccuparsi. Ci spieghi perché?
Sì, le spiego. Il problema di cui si parla o di cui si sta parlando in questi ultimi giorni è del fatto che l'acqua che verrà rilasciata da Fukushima contiene il trizio, quindi acqua triziata, perché nel processo di filtraggio che hanno installato a Fukushima possono rimuovere tutto tranne il trizio. Ora, che cos'è il trizio? Il trizio è un isotopo dell'idrogeno, quindi è un isotopo dell'idrogeno che esiste già nell'ambiente naturale. Noi dobbiamo ricordare che il nostro ambiente è radioattivo, c'è la radioattività naturale, anche noi siamo radioattivi, il cibo che mangiamo anche contiene radioattività. Quindi quando vediamo qual è la radioattività che è contenuta in queste acque che verranno rilasciate da Fukushima, è interessante fare anche dei paragoni forse più vicini al pubblico. La radioattività che è contenuta nelle acque, cioè la quantità di trizio che è contenuta nelle acque che verranno rilasciate a Fukushima è tale che se noi prendessimo 4 litri di quest'acqua sarebbe equivalente a mangiare una banana. Questa è la radioattività di cui stiamo parlando. Le faccio anche un altro esempio. Se facciamo per esempio il paragone con la dose di radioattività che prenderemo se con un attack in un ospedale, dovremmo bere 2 litri di questa acqua di Fukushima per 340 anni per avere la stessa dose di un attack. Quindi questo per far capire che in realtà stiamo parlando di quantità non basse, ma stiamo parlando di quantità estremamente basse.
Cioè, lei ci sta dicendo che quasi quasi non dovremmo nemmeno parlare di acqua contaminata radioattiva.
No, ma in effetti questo putiferio che si è scatenato sull'acqua di Fukushima è molto esagerato. Perché, appunto, ripeto, si parla di un elemento, il trizio, che non solo già esiste in natura, ma che oltretutto, appunto, la quantità che verrà immessa dalle acque di Fukushima è ben al di sotto dei limiti stabiliti per legge. I limiti vengono stabiliti per legge secondo studi scientifici, quindi in realtà non c'è neanche un'eccezione che viene fatta per le acque di Fukushima.
D'accordo. Saluto anche di nuovo Antonio Di Natale, dunque biologo marino, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova. Dottor Di Natale, le domande in definitiva sono due, no? Le emissioni radioattive di quest'acqua rispettano i limiti di legge fissati per simili operazioni? E l'altra domanda di fondo che ci si pone, anche perché ci sono in gioco grandi interessi economici, è: il pesce nelle acque di Fukushima si potrà o non si potrà mangiare? La risposta a queste due domande pare che sia positiva. Allora, anche per lei, anche per voi che guardate, osservate con attenzione i mari, dobbiamo dire che tutto va bene.
Innanzitutto buongiorno a tutti. Ma io credo che le cose dette sinora siano corrette. È vero che i limiti stabiliti dalle norme internazionali per gli scarichi di radionuclidi in mare, particolarmente di trizio, sono ampiamente rispettati e le quantità sono basse. Dopodiché per me un'acqua che contiene delle sostanze comunque sia estranea ad una normale qualità dell'acqua è comunque contaminata, anche se bassamente contaminata, che significa che valutare l'impatto sull'ambiente marino richiede delle tecniche un pochettino diverse. Io credo che ci siano alcuni problemi proprio nelle metodologie adottate, e là c'è un problema molto serio di composizione dei gruppi, sia che decidano queste metodiche, sia che le valutino. L'IAEA ha pubblicato un rapporto che supporta le conclusioni di TEPCO, però contiene delle vere e proprie corbellerie per quanto riguarda la parte di valutazione dell'impatto marino. Ci sono proprio delle metodologie errate, dei concetti errati, ci sono parti scientifiche completamente da rigettare, ma non per opinione personale, per convenzioni internazionali. E l'altra cosa è la filosofia. Tutto viene visto secondo le metodiche ribadite più volte nel corso del rapporto come una salvaguardia dell'uomo e della sua catena alimentare. Posso anche essere d'accordo, non sono contrario a questo. C'è un piccolissimo problema: si dimentica quel che accade in ambiente marino in senso ampio. Prima Alessandro citava il tonno. Il tonno fa parte normale della dieta giapponese ed è una specie particolare, un gruppo di specie perché poi non è una sola, sono delle specie particolarmente importanti da un punto di vista del monitoraggio sul lungo periodo, perché sono dei bioaccumulatori, accumulano tutta una serie di sostanze, soprattutto contaminanti persistenti, i radionuclidi lo sono a diversa intensità secondo l'isotopo, nelle proprie carni. Infatti sono stati accuratamente esclusi dalle specie da monitorare e non per caso. Questo ci lascia qualche dubbio.
D'accordo, dottor Di Natale, non possiamo entrare troppo nel dettaglio. Il suo messaggio, mi pare di aver capito, è un messaggio da una parte sulla metodologia che verrà adottata per seguire, per monitorare tutta questa operazione, sulle quali lei solleva dubbi, e poi anche un messaggio un po' sulla filosofia generale dietro tutta questa operazione, dove mi sembra di capire lei dice: si guardano gli interessi dell'uomo, si guardano gli interessi dell'economia, non si guardano necessariamente gli interessi del mare, dell'ambiente in cui tutto questo avviene. Però mi pare anche di capire che è d'accordo sul fatto che la contaminazione radioattiva di quest'acqua resta estremamente debole, forse anche in qualche modo insignificante, non sono sufficientemente addentro nella materia per dirlo. Annalisa Manera, un paio di domande per capire ancora le scelte che sono state prese, una alla seguente: c'erano inizialmente alternative all'opzione dello sversamento in mare, perché è stata scelta questa soluzione?
Alla fine è stata scelta la soluzione più adeguata e anche più semplice da monitorare. Bisogna considerare che gli impianti già nelle normali operazioni rilasciano quantità di trizio nell'acqua. Quindi queste sono delle operazioni che sono già ben conosciute e sono fatte di routine in tutto il mondo. I rilasci che vengono fatti dall'impianto di Fukushima o che verranno fatti al momento, nei prossimi anni dall'impianto di Fukushima si adeguano ai limiti che esistono già per le operazioni normali degli impianti nel normale funzionamento. Quindi per questo lo scopo del rapporto della IAEA non era quello di fare un'analisi specifica di cosa avviene nel ciclo di vita dei pesci o dei crostacei, eccetera, ma era semplicemente di verificare che il processo di filtraggio messo su dalla TEPCO è in effetti una buona soluzione tecnica per rimuovere tutte le sostanze radioattive e rilasciare solo trizio ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.
D'accordo, quindi che le regole...
Se vogliamo mettere in discussione perché la legge ha messo un certo limite invece che un altro, apriamo un discorso molto, molto più ampio. A questo punto poi si estenderebbe a tutti i limiti che la legge mette su tutte le sostanze chimiche e radioattive che vengono immesse nell'ambiente.
Diventerebbe dunque un discorso sulla opportunità o meno dei limiti che ci siamo dati. Altra domanda, e me la suggerisce lei. Lei dice quello che viene fatto a Fukushima di fatto è quello che succede in molti altri impianti nucleari ora in funzione. Possiamo capirla in questo modo? Quest'acqua che verrà riversata in mare di Fukushima, dunque nei prossimi 30 anni, corrisponde più o meno a quella che altri impianti nucleari riversano di fatto in mare nel corso della loro vita?
Sì, ripeto, l'acqua che verrà riversata da Fukushima è ben al di sotto dei limiti stabiliti per legge, anche degli stessi limiti che vengono stabiliti qui in Svizzera. Quindi
cioè, quello che succede lì succede anche altrove in Europa, magari nelle centrali cinesi e nei mari cinesi, eccetera, eccetera.
Sì, cioè in tutto il mondo viene rilasciato del trizio nell'acqua, ma c'è anche da dire altro. Il trizio viene prodotto dai fenomeni naturali ogni anno. Il trizio viene prodotto nell'atmosfera quando l'atmosfera viene a contatto con i raggi cosmici. La quantità di radioattività che verrà rilasciata da Fukushima, cioè la quantità di trizio, è 5.000 volte inferiore alla quantità che viene prodotta ogni anno di trizio nell'atmosfera per fenomeni naturali. Quindi stiamo parlando di quantità davvero basse. Bassissimo. Quindi la domanda per me è come mai, quando si parla di radiazioni, viene sempre sollevato un
polverone
mediatico, se vogliamo, quando ci sono davvero delle tragedie, come per esempio il deragliamento del treno in Ohio di questo febbraio, dove sostanze chimiche sono state rilasciate, 40.000 pesci sono morti immediatamente, i residenti sono stati evacuati, gli animali domestici sono morti nel raggio di 13 km, eccetera. Di questo non se ne parla, non si ha paura, ecco, eppure delle radiazioni sì.
Proviamo a girare questa domanda in altro modo al dottor Di Natale, perché è detta così, viene quasi da dire che a Fukushima non accade nulla di particolarmente preoccupante. Allora, Antonio Di Natale, se pensiamo alla salute del mare e di chi lo abita, dovremmo forse guardare piuttosto ad altro, non al problema dell'acqua di Fukushima, magari ad altri problemi del passato, forse gestiti peggio di quanto non lo sia questo, o ad altri problemi del presente. Mi vengono in mente i test nucleari avvenuti nel Pacifico, i sommergibili nucleari affondati, il problema per esempio nel 2010 della piattaforma petrolifera Deepwater, che provocò la maggiore fuoriuscita di petrolio in mare, anche lì con elementi radioattivi. Oppure il problema di cui parliamo tutti oggi, quello delle plastiche.
Ma è vero che ci sono tutta una serie di problemi del passato, ma anche attuali, che hanno altrettanta importanza, o forse ancora più importanza. Non è questo il problema, questo è un vero, è qualcosa che sappiamo tutti quanti e lo combattiamo tutti i giorni, perché gestiamo in una maniera pessima l'ambiente, ammesso che si gestisca. Non vorrei che passasse il messaggio che a Fukushima non sia successo niente, perché altrimenti non si capirebbe perché dal 2011 ad ora qualcuno abbia speso delle quantità furibonde di denaro per stoccare quest'acqua fin quasi ai limiti umanamente possibili, per poi rilasciarla in una maniera molto controllata. Il problema è che quest'acqua non contiene soltanto isotopi di trizio, contiene altri isotopi. La stessa IAEA ne elenca nel contenuto di quell'acqua almeno altri 10, uh-huh, che vengono però filtrati, quindi le operazioni di filtratura sono operazioni complesse, costose, e vanno programmate, perché l'acqua presente nei serbatoi ha un certo tipo di contaminazione che non può essere immessa in mare.
Certo.
Si può immettere in mare soltanto l'acqua dopo filtraggio, ma non solo. Si dimentica di dire che annualmente ci saranno altre 123 tonnellate, al giorno ci saranno altre 123 tonnellate di acqua di raffreddamento che andranno nei serbatoi che progressivamente si svuoteranno. Non è una cosa da poco.
No, certo.
L'acqua non si poteva rilasciare così come era in mare.
Uh-huh.
Non è un'acqua di raffreddamento di un normale impianto nucleare, è un'acqua di raffreddamento di un impianto nucleare che ha avuto un incidente grave,
uh-huh,
e che rilascia tutta una serie di isotopi.
Sì.
Per cui è per questo che c'è tanta attenzione su quell'acqua, ed è per questo che prima del rilascio si siano dovute mettere in atto tutta una serie di strategie e tecnologie per portare quell'acqua entro limiti di legge.
Sì, ecco, magari Annalisa Manera, proprio su questo aspetto poi vorrei di nuovo tornare ad Alessandro Libri. Greenpeace per esempio mette in discussione queste operazioni di, insomma, questi filtri chimici che permettono all'acqua, alla maggior parte degli elementi radioattivi contenuti in quest'acqua di essere tolti. Possiamo essere tranquilli sulle operazioni chimiche?
Sì, certo, una precisazione, cioè, nessuno ha detto che quello che è successo a Fukushima è normale. Quello che ho detto è che i rilasci che sono ora programmati per Fukushima contengono trizio e sono ben al di sotto di quello permesso per legge. È chiaro che proprio perché ci sono altri radionuclidi, questi devono essere filtrati, ed è questa stata l'operazione complessa che la TECCO ha dovuto sviluppare e che la IAEA ha confermato essere stata fatta adeguatamente. Appunto, c'è un sistema di filtraggio per eliminare e trattenere tutte queste sostanze radioattive. Ora, ci sono molte conoscenze su come si filtrano le sostanze radioattive dall'acqua, quindi e oltretutto appunto abbiamo metodi di monitoraggio per cui sappiamo esattamente come questi radionuclidi sono trattenuti, quindi non capisco la polemica di Greenpeace, perché appunto non ha basi scientifiche la polemica.
Beh, si basavano su dati pubblicati dalla TEPCO che magari non sono più attuali.
Ripeto, ci sono state diverse organizzazioni mondiali che hanno controllato quello che ha fatto la TEPCO e che controlla ora e fa il monitoraggio dei sistemi di filtraggio.
Mm.
E tutto viene fatto secondo la legge.
D'accordo, Alessandro Libri. Vediamo di chiudere magari per dire un po' che cosa sta succedendo oggi nel cantiere di Fukushima. Le operazioni di smaltimento, l'abbiamo detto, richiederanno altri decenni. Come siamo messi attualmente?
Sì, dal 2011 ad oggi gli ordini di evacuazione sono stati rimossi in gran parte del territorio. Solo il 2% della prefettura di Fukushima, che è grande circa un terzo della Svizzera, non è accessibile, ma è anche vero che appena il 20% degli ex residenti che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni subito dopo l'incidente abbia intenzione di fare ritorno. Finora si calcola che il Giappone ha speso circa 75 miliardi di euro tra fondi relativi alla bonifica del sito, della centrale e altre forme di rimborso per la popolazione. L'operazione di smantellamento è a dir poco ciclopica, l'abbiamo detto, si stima che ci siano più di 800 tonnellate di materiale radioattivo all'interno dei reattori, una massa che dovrà essere rimossa esclusivamente da macchinari e da robot meccanici, perché le radiazioni sono troppo elevate per gli esseri umani. La scadenza per il momento è fissata per il 2051, ma a quanto sembra la tabella di marcia è in continua evoluzione.
Annalisa Manera, le principali criticità in un minuto di questa operazione che pare quasi impossibile.
Ma le ripeto, cioè il processo è Il processo è complesso, però è stato messo su nel giro di 10 anni, quindi ci sono stati molti studi e i sistemi di filtraggio sono...
Non parlavo dell'acqua, dico proprio insomma, lo smantellamento della centrale a Fukushima, rimettere a posto le cose.
Beh, certamente, anche questa è un'operazione molto complessa, come è stato già detto, e per il fatto che in alcuni punti ci sono delle radiazioni molto elevate è chiaro che bisogna prendere molte precauzioni anche con robot e sistemi vari. È sicuramente un'azione molto complessa.
Una grande sfida. Va bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, spero che tutti abbiamo capito un po' di più di questa operazione di sversamento dell'acqua di Fukushima in mare, che comunque un po' ci interroga. Grazie di nuovo a chi è stato con noi nel programma, anche a chi è stato con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.